tue parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impassate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentornati, bentrovate e bentornate sulla stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa prima puntata del 2022, puntata che esce a fine delle festività, un po' ridotta, lo dico subito, e anche uscita in ritardo sul nostro palinsesto per ragioni legate ai miei, diciamo, impegni festivi. Faccio queste piccole scuse e questa premessa per andare poi a fare quello che facciamo sempre. Lo dico a chi non ci conoscesse o chi ci conosce troppo poco: questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, e qui si fa cronaca locale, nel senso che da spunti di cronaca locale, cioè articoli che escono sulla cronaca locale, cerchiamo di fare critica, dare la parola a protagonisti e protagoniste dei nostri territori, soprattutto realtà e situazioni in conflitto, e dire quello che ci sembra più rilevante e ci va. Per dare un inizio a questa trasmissione, un brevissimo cappello introduttivo: sicuramente nelle cronache locali di tutti i giornali, di tutte le testate che ancora lo fanno, di questo fine periodo natalizio, fine dell'anno, festività di Natale, inizio dell'anno, c'è il tema del Covid, dell'aumento dei contagi, delle preoccupazioni legate appunto al fatto che dal semplice contagio e quindi dalle infezioni si possa andare verso forme di malattia critiche e severe, che hanno portato, come sappiamo, insomma, negli anni scorsi a momenti di vero e proprio panico. E anche stavolta, anche se sembra che tutto sommato la campagna vaccinale abbia dato dei frutti, anche se ovviamente anche le immunità naturali prodotte da chi ha fatto la malattia e quindi gli anticorpi per stimolazione naturale in qualche modo giocano a nostro favore, e la situazione è comunque sempre in bilico. Parlare di questo argomento non mi interessa, non lo faccio più di così, lo dico, però è inevitabile dirlo, perché i giornali sono veramente un continuo riferimento a quello che sta accadendo, e non è, è certamente marginale, perché è un fenomeno che ci investe tutti. Le definizioni che sono state usate fino a qui di ospedali, sanità in difficoltà, affaticamento, mi sembra che siano eufemistiche rispetto a quello che si è visto e che si è attraversato anche molti e molte, proprio in prima persona, di vero e proprio abbandono istituzionale, difficoltà nel reperire i tamponi, mettere quindi fine alle quarantene, insomma una situazione veramente da panico e emergenziale, che potrebbe anche andare bene se non fosse che questa emergenza è cominciata nella primavera o alla fine dell'inverno del 2020, e che quindi, insomma, dovremmo o si sarebbe dovuto pensare a aggiustamenti strutturali e non a proseguire con una logica dell'emergenza dalla quale sempre più con difficoltà se ne esce, e che se tiene in qualche modo a freno i problemi legati al Covid ne apre continuamente di nuovi, non ultimi anche di ordine propriamente psicologico e psicosociale, perché certamente questa situazione è molto molto lunga, molto prolungata, con alti e bassi, e quindi dura da vivere. Comunque, ecco, non ne parlerò più di così. Vorrei invece questa puntata dedicarla a una cosa che, diciamo, una cosa, a un fenomeno che in qualche modo ogni tanto cerchiamo insieme di guardare quando esce sulle cronache. Questa volta non è direi esploso, sicuramente non esploso, neanche più di tanto ne hanno parlato, anzi direi quasi per niente, però è uscito sul nazionale perché è la candidatura della nostra città, attraverso le parole, la bocca e le iniziative del sindaco Dario Nardella, a sede per il Forum Mondiale dell'Acqua. Non dico dico più di così perché risentirete la mia introduzione che ho fatto nell'andare a cercare la voce del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua. E quindi insomma direi che l'introduzione per questa puntata l'abbiamo fatta. A questo punto passerei l'intervista, la chiacchierata che abbiamo avuto con Rosanna, e poi dopo una pausa musicale andremo a guardare un'altra piccola notizia e a commentarla insieme. Buon ascolto e a risentirci tra poco.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo questa settimana a parlare di acqua. Abbiamo visto, per la verità, sulle cronache locali neanche tanto, ma su quello invece, diciamo, sul dibattito mainstream nazionale un po' di più, la candidatura dell'Italia a sede del Forum Mondiale per l'Acqua nel 2024. Tra le città che si candidano non poteva mancare Firenze, ci sembra che non potesse mancare, nel senso che come città ormai da diversi decenni fa da vetrina, da sfondo, da scenografia a eventi di ogni ordine e grado, dai mondiali del ciclismo a Terra Futura, e quindi insomma in questo senso non stupisce che Firenze si candidi. Ci sembra l'occasione questa per fare un po' il punto della situazione su quella che è la gestione dell'acqua da parte appunto del Comune di Firenze e della sua area metropolitana, proprio perché la candidatura per il 2024 lanciata da Nardella nella conferenza stampa nazionale parte all'insegna di grandi promesse, grandi paroloni. Non ci si vergogna, come spesso avviene, di utilizzare il rinascimento. Infatti il sindaco ha parlato di rinascimento dell'acqua, si è citata la prima alluvione mediatizzata della storia, quella del 66, che come tutti sanno e tutti e tutte sapete colpì Firenze, e insomma all'insegna, diciamo, di grandi promesse, di grandi paroloni, si annuncia questa candidatura. Ne vorremmo parlare con il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, con i suoi e le sue portavoci, tra cui Rosanna Crocini, che è qui con noi per fare appunto un commento su quella che è dal loro punto di vista questa candidatura, cioè se Firenze merita di essere sede di una discussione come questa, quali possono essere le tematiche e le, appunto, le linee guida di questa tipo di evento, di fiera, di momento di dibattito internazionale in Italia, e appunto approfittiamo, se c'è il tempo e la possibilità, di fare un po' un aggiornamento su quello che invece è il percorso di mercificazione dei beni comuni, compresa ovviamente e forse in primis proprio l'acqua, che ha visto il Comune di Firenze in prima fila nel tentativo, a volte anche da noi e da questi microfoni commentato, sempre con il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, di costituzione della grande multi-utility toscana. Rosanna, a te la parola per fare appunto un primo commento su questa candidatura da parte del sindaco Nardella. Come la vedi, come la vedete?
Ciao Andrea, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Su questo argomento potremmo scrivere un libro, uno del Forum Toscano dell'Acqua. La candidatura italiana del Forum Mondiale dell'Acqua a noi ci suona proprio come una beffa, detta poi dal sindaco Nardella, che chiama il rinascimento dell'acqua, dopo che 26 milioni di persone in Italia hanno votato un referendum per la sua ripubblicizzazione, e a distanza di 10 anni si apprestano a costruire una holding con il benestare dei sindaci, che invece di rendere i servizi pubblici efficienti a costi bassi, si fanno imprenditori per fare business, apprestandosi anche a quotare in borsa proprio l'acqua. Le privatizzazioni sono partite dalla Toscana, e a distanza di 20 anni il privato, con il pubblico compiacente, ha reso le bollette toscane tra le più care d'Italia, e non ha fatto neppure gli investimenti necessari, perché abbiamo ancora chilometri e chilometri di tubature in cemento amianto, perdite che sono oltre il 40%, depurazione a livello di terzo mondo che paghiamo come utenti con le multe che l'Unione Europea ci fa per non aver fatto gli investimenti, e queste multe vengono messe in bolletta. Una qualità dell'acqua discutibile, visto che la regione toscana ha dovuto farsi una categoria di qualità in più che si chiama Suba 3, altrimenti in tanti acquedotti non potrebbero usare l'acqua da portare a potabilizzazione. C'è da chiedere allora al sindaco Nardella. Con che cosa lo vogliamo fare questo rinascimento dell'acqua? Con il Lungarno Torrigiani? Anche lì milioni e milioni messi nelle bollette perché non si trovano responsabili. Questi sono alcuni esempi di come la gestione anche semipubblica gestisce l'acqua, dove di fatto è il privato che insieme alla politica compiacente che organizza questo enorme business. Ma torniamo al Forum Mondiale. Accettare questa candidatura significa schierarsi dalla parte di chi persegue la mercificazione dell'acqua, a partire dalle grandi lobby economiche a livello globale. Quindi, come Forum Toscano, ma anche come Forum Nazionale, chiediamo di ritirare questa candidatura, che sa proprio di beffa. Ci meravigliamo come fra i promotori, oltre al ministro Di Maio, ricordiamo che la prima stella dei 5 Stelle è proprio l'acqua, ma la stella è caduta ormai da un bel pezzo, ci siano anche il Sacro Convento di San Francesco d'Assisi, che non ha nulla a che vedere con la millenaria tradizione di difesa dei beni comuni, in primis la sorella acqua. Di fronte a tutto questo e al dramma futuro che ci si presenterà tra pochi anni con il cambiamento climatico, ma anche con l'uso improprio che facciamo di questa risorsa che ci serve per vivere, sosteniamo l'illegittimità del Forum Mondiale dell'Acqua come luogo rappresentativo delle politiche globali in merito a questa importante risorsa. Denunciamo chi sostiene questa candidatura, che si colloca su posizioni contrarie alla battaglia in difesa dei beni comuni, ignorando anche l'enciclica del Papa, Laudato Si. L'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano, universale, perché determina la sopravvivenza delle persone. Quindi ripetiamo, l'Italia con il referendum ha fatto una scelta, fuori l'acqua dal mercato. Non abbiamo bisogno di forum mondiali e per fare le passerelle di multinazionali, accompagnati da politicanti rampanti che pretendono di spartirsi il business dell'oro blu sulla testa di tutti noi cittadini. L'acqua deve essere pubblica senza profitto, come abbiamo deciso nel referendum 2011. Questo è il nostro pensiero, il pensiero del Forum Toscano, ma anche del Forum Nazionale. Vi ringraziamo per averci dato voce, siamo sempre a disposizione. Stiamo lottando ancora dal 2011 che abbiamo fatto il referendum, aspettiamo ancora l'attuazione di quel referendum. Ma il business che c'è dietro all'acqua è più forte di ogni cosa. Quindi noi del Forum Mondiale siamo contrari, ma non contrari, contrarissimi.
Bene Rosanna, intanto grazie a voi come è ovvio e come sempre, ma quindi se non ho capito male la vostra opposizione non è solo alla candidatura di Firenze o di Assisi che sia come sede per questo forum, ma propriamente rispetto alla possibilità, eventualità di questo evento, di questa iniziativa di discussione, giusto? Ma ti va insomma per fare, se vogliamo dirla così, anche un'opera di servizio pubblico, visto che di questi temi che ci sembrano molto importanti e molto rilevanti per le nostre vite, in realtà poi non si discute mai, a noi cittadini non è data praticamente alcuna possibilità e come hai più volte ricordato, quando ci vengono a chiedere qualcosa e noi ci esprimiamo come ci siamo espressi nel referendum per l'acqua pubblica e contro il nucleare, a favore della ripubblicizzazione di una e contro il nucleare, a distanza di anni abbiamo invece visto il tradimento delle indicazioni e del voto referendario. Quindi insomma queste tematiche sono difficili da affrontare, non se ne parla quasi mai, e quindi vorrei chiederti, approfittiamo della vostra gentilezza e della vostra disponibilità per capire un attimo, ma a questo Forum Mondiale dell'Acqua quali sono i soggetti che vanno a discutere, chi è che lo propone, per quali finalità? Si è sentito parlare e si legge di una ipotetica carta degli intenti, ma ci sembra anche questa che stia nel bla 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 e nel greenwashing che caratterizza appuntamenti di questo genere in giro per il mondo. Hai voglia di dirci qualcosa di più?
Sì, Andrea. Il Consiglio Mondiale sull'Acqua è un'organizzazione internazionale privata promossa dalle principali imprese multinazionali. con sede a Marsiglia e che dà vita a ogni 3 anni al più grande congresso internazionale sull'acqua. Lo chiamano Forum sull'acqua. Quindi tutte quelle multinazionali che stanno accaparrandosi le fonti di acqua di tutto il pianeta, in Italia c'è in prevalenza la Suez e la Veolia che sono francesi, ma anche organismi interni che fanno da portavoce a quelli più grandi e che con la risorsa acqua fanno davvero un grosso business. A questi consigli mondiali che chiamano forum si affiancano da sempre i forum sociali, cioè i forum dei movimenti per l'acqua pubblica o forum, e come si chiamano noi, forum alternativi. Accanto all'esperienza dei forum alternativi mondiali per l'acqua, il contratto internazionale ha promosso la diffusione della cultura dell'acqua come diritto umano e bene comune presso i forum sociali mondiali, la cui esperienza ha preso il via a Porto Alegre nel 2001 come momenti di incontro di tutti i movimenti impegnati a costruire un'alternativa al modello di sviluppo fondato sulla globalizzazione. In questi incontri i movimenti dell'acqua provenienti da tutto il mondo, in particolare dalle zone in cui gli effetti negativi della privatizzazione sono stati più evidenti, si sono confrontati e si confrontano per denunciare e proporre nuove politiche di governo e gestione pubblica e partecipata dell'acqua come bene comune. Proposte che, come abbiamo visto, in Italia rimangono inascoltate, visto che dopo il disegno di legge presentato nel 2007 e bocciato dal Parlamento e al referendum 2011 si va diritti verso la privatizzazione e con essa il controllo della vita delle persone. Ancora oggi, dopo 2 decenni che si fanno questi consigli mondiali a conclusione degli obiettivi di sviluppo del millennio, la comunità internazionale si è dimostrata incapace di garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti. Oggi poco meno di 1 miliardo di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile, mentre più di 2 miliardi la qualità dell'acqua è pessima. Oltre a questo, circa 2 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici. Ancora oggi i morti per mancanza di accesso all'acqua e a causa delle malattie portate dall'utilizzo dell'acqua inquinata sono molto più di qualsiasi guerra o disastro. Quindi proponiamo che la comunità internazionale deve adottare un trattato o protocollo per la concretizzazione del diritto umano all'acqua e ai servizi igienici sanitari, cioè uno strumento di diritto internazionale che espliciti gli obblighi a carico degli stati e impegnarsi a dar vita ad una istituzione mondiale, cioè autorità o tribunale mondiale dell'acqua, dotata di poteri di governo e sanzionatori rispetto alle violazioni. Tutti gli stati devono ratificare il trattato e procedere ad adeguare le rispettive legislazioni nazionali, costituzionalizzazione del diritto umano all'acqua. L'acqua è vita, dobbiamo lottare affinché non ci siano padroni che la gestiscono, perché l'acqua innescherà davvero le guerre nel domani e ne va della vita di molte persone sul pianeta. Quindi questi forum che loro fanno per darsi lustro, per dare lustro alle multinazionali che vogliono gestire l'acqua, ma noi sappiamo che l'acqua non può andare nel mercato, è un monopolio naturale, non può essere gestita privatamente, perché veramente vuol dire gestire la vita delle persone. Questo non l'accettiamo. Dai nostri forum alternativi mandiamo dei segnali in tutto il mondo, vedremo cosa succederà, se verrà fatto in Italia. Comunque non auspichiamo, perché proprio l'Italia è una delle nazioni che sta privatizzando l'acqua, non si merita di farci nessun forum.
Bene Rosanna, siamo più che d'accordo con tutto quello che ci hai detto, insomma lottare sempre. E a proposito di questo, per passare diciamo dal globale, o meglio dal pensare globale all'agire locale, ti vorremmo chiedere anche qual è il percorso di costituzione, costruzione, nascita di questa multi-utility toscana di cui si è parlato tra le righe, non troppo esplicitamente, ogni tanto si fa qualche riferimento, esce qualche articolo, ma insomma, come spesso succede per le cose che non si vogliono far troppo sapere, se ne parla e non se ne parla. Invece sappiamo che questo processo esiste, sta marciando, impulsato appunto proprio dal sindaco Nardella, da alcuni settori del Partito Democratico, di Italia Viva, dai settori del Partito Democratico ancora renziani. E appunto chiediamo a te e a voi che sul territorio state da molto tempo con occhio critico e con la guardia sempre molto alta, a che punto siamo, se è successo qualcosa di significativo, se c'è un'omogeneità anche tra i sindaci e tra i comuni principali della Toscana, o se invece c'è qualcosa scricchiola, e eventualmente cosa possiamo fare tutti e tutte per dare una mano a mettere bastoni fra le ruote a questi processi di mercificazione.
Come sai, Andrea, parte tutto da Firenze, che insieme a Prato e Empoli detengono la maggioranza delle quote del servizio idrico. Il processo parte da diversi anni indietro, quando Renzi ha messo i suoi uomini nei posti giusti per giungere a questo processo. Infatti, come vediamo, il sindaco di Firenze, Nardella, ha chiamato il top manager Irace a ricoprire la carica di amministratore delegato dell'azienda dei rifiuti Alia, per poi renderlo esecutore di una fusione con società multiservizi, in particolare nel campo dell'energia come Estra, Consiag e Publi Servizi, senza trascurare le SPA dell'acqua, Publiacqua e Acque SPA, entrambi compartecipati da Acea, di cui il nostro Irace è stato amministratore delegato per alcuni anni. Il mostruoso colosso sarebbe così completato. E ancora tocca dire che il processo di ripubblicizzazione proposto dai movimenti e condiviso da milioni di cittadini sia tutta un'altra cosa rispetto alla grandiosa operazione a cui da tempo lavora la politica PD renziana, a cui piace tanto anche alla destra. Tutte le manovre messe in atto fino ad ora dai nostri amministratori hanno fini puramente speculativi, di matrice economico-finanziaria e nient'altro. La sola novità sta nel fatto che per anni la politica ha secondato e se non spudoratamente favorito una gestione privatistica dei servizi, mentre oggi mira a farsi diretta imprenditrice a capo della stessa, cioè qui diventano tutti imprenditori con i beni pubblici. A che punto siamo? Al momento non abbiamo notizie fresche, anche perché Acea si è messa di traverso a questo percorso e sicuramente ci saranno delle trattative segrete. Inoltre, anche diversi sindaci non hanno aderito a questo percorso, quindi non sarà facile e veloce attuare il loro intento. Cercano di far passare tutto in sordina. Anche una sola voce fuori dal coro per noi è importante, noi del Forum per l'Acqua. Invitiamo tutti i sindaci e tutti i comuni che non hanno aderito alla New Co a valutare collettivamente un percorso alternativo per la costruzione di un'azienda consortile di diritto pubblico. Noi non possiamo far altro che offrire disponibilità e supporto a tutto questo. Abbiamo anche delle proposte, come cambiare la legge regionale. Vedremo nei prossimi mesi come procedere. Certamente il Covid non ci aiuta, perché se vorremmo fare come avevamo fatto nel 2007 la proposta di legge di iniziativa popolare, dovremo raccogliere le firme. Come dicevo, il Covid non aiuta. Comunque ci proveremo.
Bene, 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 Rosanna, ancora un ringraziamento e andiamo a chiudere questa intervista, dove abbiamo detto molte cose. Speriamo appunto di aver dato da una parte un aspetto informativo, dall'altra anche di aver dato ovviamente un'informazione partigiana, perché quella di Radio Wombat lo è, e il punto di vista del Forum dei Movimenti per l'Acqua lo è. Un'azienda consortile di diritto pubblico, una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi insomma, che il cambiamento cambiamento deve venire dal basso, ne siamo convinti insieme, e su questa strada lasciamoci la porta aperta per riparlarne più avanti e in qualunque momento ci siano iniziative rilevanti. Grazie ancora Rosanna, e io mi preparo, diciamo, alla pausa musicale per poi riprendere con un'altra notizia. Musica.
Il corpo umano è fatto al 90% di acqua, succhi, saliva e sputi.
Nei mari della luna i tuffi non si fanno, non c'è una goccia d'acqua, i pesci non ci stanno, che magnifico mare. Che magnifico mare. Nei mari della luna i tuffi non si fanno, non c'è una goccia d'acqua, i pesci non ci stanno, che magnifico mare. Per chi non sa nuotare.
Portemmi sulla riva, putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom! Dammi una buona ragione! E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due parti di idrogeno per una di ossigeno, per la libertà del suo stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca, 3 a 1 fisso sulle terre emerse, nani! Per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finis terre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici, per la sua spinta dal basso verso l'alto uguale alla massa del liquido spostato, per la commovente resistenza dei ghiacciai ai mutamenti climatici per niente scontati, per la pazienza dei bagnasciuga Ferragosto, per la dignità di memoria del nome dei fiumi avvelenati e seccati in modo per niente scontato o mal calcolato, per la capacità di azione e reazione dei geyser, maremoti, tempeste, tsunami, maelstrom, maltemi, piene, alluvioni, per il mistero delle sorgenti prosciugate da grandi opere per niente scontate o mal calcolate, per l'umidità dell'aria, per la nebbia, la rugiada, le nevi e la grandine, per la capacità di lavare, toglier la sete, di spegnere il fuoco, nutrire le piante, per essere risorsa, diritto, elemento fondante come aria e come l'aria Bloom, di difficile conversione in merce. Infatti, che prezzo si può dare al vapore, alla nebbia, alla nube, alla pioggia, al nevischio, alla grandine Bloom? La grandine nel bilancio idrico dei potenti sarà un costo o un ricavo? Il suo essere bene indiviso nei secoli d'antiche civiltà che fermavano la proprietà sulle rive dei fiumi non l'ha salvata, Bloom, dall'essere diventata merce nell'ultima frontiera, il West, dove per la prima volta nella storia chi arrivava alla terra diventava anche padrone dell'acqua, purché avesse un fucile per difenderla. I nativi d'America erano esclusi dalla gara perché, partendo in loco, erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti, Bloom! Per bere dovremo stappare, Bloom! Acqua da imbrigliare, arginare, deviare, sbarrare, intubare. Rivederci gli iceberg, prelevata alla fonte in rivoli invisibili che mettono i fiumi nell'imbarazzo. senso di non riconoscere mai la foce, la foce, la foce, ma quale delta o estuario blu? E il prezzo. Difficile non pensare alle conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana, vero Bloom, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza! Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inquinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori è andata male, dove la mettiamo? A costo o a ricavo? Ma dove siamo? Sulla luna?
Nei mari della luna i tuffi non si fanno, non c'è una goccia d'acqua, i pesci non ci stanno, che magnifico mare! Che magnifico mare, nei mari della luna i tuffi non si fanno, non c'è una goccia d'acqua, i pesci non ci stanno, che magnifico mare, per chi non sa nuotare.
Eccoci, si ritorna ai nostri microfoni, sempre Radio Wombat, se vi siete collegati adesso, siamo La Stampa Rassegnata, abbiamo parlato, se l'avete perso all'inizio della trasmissione, di acqua pubblica, ripubblicizzazione che vorremmo e che vediamo necessaria, e invece le manovre speculative, economico-finanziarie che vengono implementate dalle istituzioni locali e anche dalle multinazionali. È il caso appunto della candidatura di Firenze per città come sede del Forum Mondiale per l'Acqua. Insomma, questo è nella parte iniziale della trasmissione e eventualmente lo potete riascoltare utilizzando i comodi podcast. Andrei a chiudere questa trasmissione, che avevo annunciato un po' più breve del solito, con un'ultima notiziola di cui non hanno parlato tutti i giornali, ma lo ha fatto Repubblica, mentre su Corriere da questo punto di vista campeggia invece la pubblicità di Toscana Aeroporti. Chissà che forse, siccome il giornale ospita un'intera pagina, tra l'altro, di pubblicità dall'inizio dell'anno, forse non se la sono sentiti di mettere questa notizia, che anche se è riferita a delle denunce che Toscana Aeroporti spicca tanto per fare qualcosa di nuovo, è una battuta per dire che non è certo una novità che Toscana Aeroporti faccia delle denunce. Ora lo guarderemo insieme l'articolo cosa dice, ma in qualche modo è dimostrazione anche di una certa debolezza, perlomeno questo è il mio punto di vista, quando si ricorre alla appunto all'arma della pressione, del ricatto e della denuncia, come in questo caso, per delle semplici parole e dichiarazioni. L'articolo di Repubblica, come ho detto, lo leggo perché appunto esprime il fatto: Toscana Aeroporti porta in tribunale la sinistra che critica. È curioso, interessante, la sinistra che critica, perché evidentemente c'è anche una sinistra che non critica, che forse sarebbe più corretto chiamarla destra, ma va bene, lasciamo fare, era appunto una sottolineatura. Toscana Aeroporti alla battaglia contro gli oppositori politici da sinistra a destra. L'amministratore unico della società aeroportuale e presidente di Corporazione America Italia S.p.A. Roberto Naldi ha presentato nei mesi scorsi 3 querele contro il consigliere comunale pisano di Diritti in Comune, Una Città in Comune, Partito della Rifondazione Comunista e Pisa Possibile, Ciccio Auletta, contro il portavoce di Firenze Città Aperta Massimo Torelli e contro il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. Naldi ha ritenuto diffamatorie nei confronti suoi e della società le affermazioni comparse su varie pagine Facebook a dicembre 2020, nei giorni caldi del dibattito in regione su un contributo di 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti, la cui attività, causa Covid, ora come allora, era ridotta ai minimi termini. In quegli stessi giorni il Consiglio Comunale pisano votò, su proposta di Ciccio Auletta, una mozione contro la nuova pista di Peretola e, per tutta risposta, Naldi annunciò, in un clima di forte tensione, l'interruzione dei rapporti istituzionali col comune di Pisa. Varie accuse di atteggiamento arrogante, attacco alla democrazia e ricatto sulla pelle dei lavoratori. per l'intenzione di Toscana Aeroporti di cedere il settore handling, comparvero indirizzate a Naldi sulle pagine Facebook di Petrucci, ma anche di Auletta e di Firenze Città Aperta, con qualche commento sopra le righe di un utente che arrivò a definire mafioso l'atteggiamento di Toscana Aeroporti. Ne è nata una raffica di querele. La procura ha chiesto l'archiviazione per la posizione dei tre, non riscontrando nelle loro parole elementi diffamatori verso Naldi, che però si è opposto alla richiesta, e ora quell'atto di opposizione è finito davanti al GIP, che dovrà decidere se Auletta, Torelli e Petrucci meritano un processo per valutare quanto e se siano diffamatorie le loro considerazioni all'epoca o se hanno esercitato il diritto di critica senza violare il codice penale. La sinistra comunque si rivolta e ha fatto ieri un presidio a Pisa davanti al Galilei con striscioni e megafoni. Le intimidazioni di Toscana Aeroporti non fermeranno le nostre denunce sulle condotte arroganti della società a sostegno dei lavoratori. L'azione legale di Naldi è frutto di un'azione imprenditoriale che prova a schiacciare chiunque si opponga allo strapotere dei profitti privati, ma non rivendichiamo la nostra critica politica per mettere a nudo l'intreccio di interessi trasversali che da sempre ruota intorno a una grande opera, la nuova pista di Peretola, la cui dannosità per l'ambiente e il territorio è certificata in numerosi studi e documenti, dicono Auletta e Torelli. La querela si riferisce ad affermazioni che a nostro avviso vanno oltre il dibattito politico e sconfinano nell'offesa personale e nella calunnia. Non possiamo commentare, aspettiamo le decisioni del tribunale, ribatte Toscana Aeroporti. Udienza sarà fissata per il 26 gennaio. Questa un po' appunto è la notizia, l'ho letta tutta per intero, occupa uno spazio abbastanza piccolo nel giornale, ma comunque corredata da fotografia sicuramente ci cade l'occhio e merita dal nostro punto di vista, che siamo attenti a quello che succede nel riassetto del territorio, di cui sicuramente il famoso nuovo aeroporto proposto da Renzi ormai da quasi un decennio e che va avanti a morsi e bocconi, a forzature di procedure e a ricorsi e quant'altro, e che chiaramente è una battaglia che è diventata non solo politica nel senso più ampio del termine, quindi che investe la società e tanti attori della comunità di abitanti, lavoratori, lavoratrici, studenti e abitanti appunto della nostra area metropolitana, ma anche partitica, e quindi anche le forze politiche l'hanno impugnata, la seguono e non possono esimersi insomma da delle dichiarazioni. La vicenda è da ricondurre a quello che è stato il periodo, diciamo, per certi aspetti più nero delle restrizioni, che soprattutto rispetto ai viaggi internazionali, ma anche diciamo dentro all'area europea, che ha fortemente penalizzato i due scali, sia quello di Firenze che quello di Pisa. In quella fase si è sommato a questa difficoltà che vedeva i lavoratori del settore aeroportuale, chi in cassa integrazione, chi in qualche modo fermo, chi messo a zero ore, ha visto la società però ricevere un contributo di 10 milioni dalla Regione Toscana. Nello stesso tempo la stessa Toscana Aeroporti aveva avviato le procedure per la vendita del settore handling, cioè dei lavoratori e lavoratrici portabagagli, che sono il grosso della manodopera impiegata in aeroporto, a una diciamo una gara d'appalto a ribasso, e quindi le dichiarazioni, le accuse e diciamolo in modo molto molto chiaro, la difesa che alcune organizzazioni della sinistra nei consigli comunali di Pisa o di Firenze avevano fatto diciamo a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, sono diventate per Toscana Aeroporti delle diffamazioni degne di denuncia. Quello che appunto in quella fase veniva chiesto a queste forze politiche, come non da sole, era appunto il fatto che se Toscana Aeroporti prendeva 10 milioni di euro dalla Regione Toscana, oltre alle varie forme di sostegno e di ristoro che sono state stanziate dal governo, venisse quantomeno fermato un processo che vedeva nella precarizzazione, nella sottrazione di diritti e acquisiti il destino di questa manovra di vendita del settore handling. Dal nostro punto di vista, evidentemente un'espressione di solidarietà verso chi è denunciato, ora solidarietà forse è quasi eccessivo, visto il tenore delle critiche, che sono probabilmente anche il tentativo di far parlare di sé e, come dicevo, anche la dimostrazione di una certa debolezza per chi, pur con grossi appoggi, con grossi investimenti, si trova in una situazione non semplice per realizzare i propri progetti, che sono, ricordiamolo ancora, quello della nuova pista di Peretola, che sarebbe di fatto a tutti gli effetti un nuovo aeroporto più grande, con più traffico aereo e chiaramente con più traffico automobilistico collegato. Lo sbancamento del territorio sarebbe ingente, ma non la voglio fare più lunga di così, perché di aeroporto ne abbiamo parlato tante volte, e per risentire quello che succedeva in quella fase, se volete utilizzare ancora i podcast dai nostri microfoni e dalla nostra trasmissione della stampa rassegnata, ce ne siamo in qualche modo umilmente occupati, quindi potete digitare le parole d'ordine handling, Toscana Aeroporti, aeroporto, Naldi, svendita, ramo d'azienda o qualcosa di questo genere, e sicuramente troverete le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate, che se ne sono, come ho detto, umilmente occupate. Con questo diciamo che la trasmissione di questa settimana è fatta. Ho detto comunque direi diverse cose. Ringrazio ancora Rosanna Crocini del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, che è stata nostra ospite per parlare appunto di questa rilevante questione dell'acqua e della candidatura di Firenze. Vi faccio ancora i migliori auguri per un 2022 di lotte e di vittorie. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!